Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al vento, di Grazia Deledda.
I mendicanti si scaldavano al sole, ed Efis raccoglieva le elemosine, tremando ogni rumore di passo per paura di rivedere Don Predu. Eppure, di tanto in tanto, sollevava la testa come ascoltando una voce lontana. Gli pareva d'essere ancora seduto davanti alla sua capanna nel poderetto, e sentiva il frusciare delle canne, ed era la voce del suo cuore che gli diceva: «Efis, se stai lì per vera penitenza, perché temi d'essere riconosciuto? Alzati quando passa il tuo padrone e salutalo». Ed improvviso un senso di gioia lo fece balzare, lo penetrò tutto come il sole che gli asciugava le vesti e scaldava le sue membra intirizzite. Ecco, egli pensava di nuovo alle sue padrone, le amava ancora, e aspettava Don Predu per domandar notizie di loro. Ma Don Predu non scendeva. Veniva giù dopo aver ascoltata la messa una catena di fanciulle paesane, belle come rose, l'una appresso l'altra, strette, ridenti. «Hai veduto quell'uomo grosso che si è comunicato?» disse una. «È un nobile, un riccone, ammaliato. Sì, lo so, lo ha fatto ammaliare una ragazza povera che gli doveva sposare e non ha sposato. Vai, impiccati, Maria, che dici? Se lo ammaliava per farsi sposare. E non mi spingere per questo, va a romperti il collo, Francisca, beh». Coi denti scintillanti nella bella bocca piena di male parole, passavano davanti ad Efis. Qualcuna si indugiava a gettare una monetina ai mendicanti, e il vento sollevava i lembi del suo fazzoletto ricamato. Efis aspettava Don Predu. Scendevano i patriarchi, le donne taciturne, i giovani dalle ginocchia elastiche, i piccoli pastori dagli occhi tristi di solitudine. Don Predu non si vedeva. Efis aspettava. Ma dopo mezzogiorno la gente era già tutta ritornata alle capanne giù nella radura, e Don Predu non era ancora passato. Allora Efis fece salire i compagni fino alla chiesetta, davanti alla quale solo pochi giovani si aggrappavano alla roccia per guardare le corse dei barberi a mezza costa. Il vento pareva portarsi via lungo il sentiero laggiù i cavalli lunghi montati da paesani incappucciati. Efis fece sedere i ciechi contro il muro ed entrò nella chiesetta avanzandosi in punta di piedi fino ai gradini dell'altare, ove Don Predu, inginocchiato, immobile, pregava col viso sollevato, i capelli azzurrognoli nella penombra dorata dai ceri, una falda rossa del gabbano rivoltata, lo sprone al piede, simile in tutto ai baroni in pellegrinaggio quali il servo li aveva veduti dipinti in qualche antico quadro della basilica. Pregava assorto, ma quando Efis gli ebbe toccato lievemente il cappotto, si volse dapprima sorpreso, poi violento, senza riconoscere il mendicante. «Al diavolo, neanche qui lasciate in pace!» «Don Predu, padrone mio, sono Efis. Non mi riconosce?» Don Predu balzò sollevando le falde del gabbano quasi volesse abbracciare il suo servo, e si guardarono come due vecchi amici. «Ebbene, ebbene, ebbene!» «Sì», disse Don Predu, riprendendosi per il primo. «Giacinto mi ha raccontato le tue prodezze, babbeo. E dunque ti sei messo a fare un mestiere facile, poltronaccio. Bel mestiere, sì. Ecco, prendi». Gli porse una moneta, ma Efis lo guardava negli occhi coi suoi occhi di cane fedele e sospirava senza offendersi. «Don Predu, padrone mio, mi dia notizie delle mie dame». «Le tue dame? Chi le vede? Stanno chiuse nella loro tana come faine». «E Giacinto? L'ho veduto a Nuoro, quel morto di fame. Perché non l'hai preso con te a chiedere l'elemosina? E adesso sai cosa fa? Sposa quell'altra morta di fame, Grigenda. Sì, stupido». «Ebbene, lo aveva promesso», disse Efis, e di nuovo si sentì pieno di gioia. «Ecco fatta la grazia che lei chiedeva, padrone mio», pensava, e sorrideva agli improperi che Don Predu, pentito del suo primo impeto di benevolenza, gli rivolgeva, trattandolo da mendicante quale era. Dopo la festa di San Cosma e Damiano di Mamoiada, Efis e i ciechi andarono a Bitti per la Madonna del Miracolo. Prima di arrivare fecero tappa sopra Orune, ma sebbene stanco, Efis non si addormentò per paura che gli rubassero la bisaccia col gruzzolo raccolto nelle ultime feste. Pregava, tranquillo, socchiudendo ogni tanto gli occhi per guardare i suoi compagni addormentati sotto una quercia. Era notte ancora, ma un brivido di luce passava ad oriente fra i monti che si aprivano verso il mare. L'alba si svegliava laggiù. Ed ecco Efis, vinto dal sonno, crede di non poter più sollevare le palpebre e di sognare. Vede il vecchio cieco mettersi a sedere, protendersi in ascolto, appoggiare la mano al tronco della quercia, alzarsi e dopo un momento di esitazione accostarsi a lui e con la mano adunca tirar su la bisaccia, come pescandola nell'ombra. Egli non si muove, non parla, e il vecchio se ne va, piano piano, su fra le macchie e le pietre, senza voltarsi, grande e nero sullo sfondo azzurro della montagna. Solo quando non lo vide più si accorse di non aver sognato e balzò in piedi, ma gli parve che una mano lo tirasse giù, costringendolo a sedersi di nuovo, a stare immobile. E a poco, alla sorpresa, seguì un impeto di gioia, un desiderio di ridere, e rise. E tutto intorno il cielo si colorì di azzurro e di rosa, e le cinzie cantarono fra le macchie. «Ecco», egli pensava, «è Dio che mi ha liberato di uno dei miei compagni. Oh, che peso mi ha tolto!» Svegliò l'altro dicendogli dell'accaduto. «Lo vedi? Efis, adesso sei convinto? Io lo sapevo che fingeva. Non lo dissi subito, e tu te lo sei portato addietro. Tu mi hai tormentato giorno e notte con lui. Adesso andremo a denunziarlo. Lo cercheremo, gli pesteremo le ossa». Efis sorrideva. Durante la festa fu quasi felice. Una folla come egli non l'aveva ancora veduta riempiva la chiesa, il campo attorno, il sentiero che conduceva al paese. Una processione si aggirava continuamente attorno al santuario, come un serpente rosso e bianco, giallo e nero. Gli stendardi sventolavano simili a grandi farfalle, e canti corali, tintinnii di cavalli bardati per la corsa, grida di gioia si univano alle cantilene gravi dei pellegrini. Passavano donne coi capelli neri sciolti giù per le spalle come veli di lutto. Seguivano uomini a capo scoperto con un cero in mano, scalzi, polverosi come arrivassero dall'altra estremità del mondo. Tutti avevano gli occhi pieni di domande, di speranza. E i cavalli pazienti salivano su per la strada carichi di gioia o di dolore. Li cavalcavano giovani dal viso fiammante gonfio di sangue, fanciulle, pallide che nascondevano la passione come le brage sotto la cenere, e infermi, pazzi, indemoniati, tutti avevano gli occhi pieni di vita e di morte. Efis era messo un po' discosto dalla chiesa, in un posto dove non molta gente passava. Il cieco non finiva di brontolare fra una lamentazione e l'altra, e aveva un viso cupo, minaccioso. Verso sera, la raccolta era stata scarsa, diede sfogo alla sua ira, accusando Efis di aver ammazzato l'altro compagno per liberarsene e tenersi i denari. Efis sorrideva. «Vieni», disse, prendendolo per mano, e dopo aver camminato un poco... «Senti». Il cieco sentiva la voce dell'altro compagno, che lì davanti a loro domandava l'elemosina. «Adesso non farete come l'altra volta», disse Efis. «Se vi azzuffate e vi arrestano, io in verità me ne lavo le mani». Allora il cieco vero si chinò sul cieco finto e gli chiese a denti stretti, sottovoce: «Perché hai fatto questo, fariseo?» «Perché mi pare e piace». Efis sorrideva. Il cieco vedeva questo sorriso e se ne esasperava. Tutta la sua ira contro il compagno ladro si riversò sul compagno buono. «Io non voglio più venire con te. Piuttosto mi butto per terra e mi lascio morire. Tu sei uno stupido, un buono a niente. Tu vieni con me per divertirti e tormentarmi. Vai, impiccati, va al più profondo dell'inferno». «Tu parli così perché sai che non ti abbandono», disse Efis. «Tu, sebbene cieco, conosci me, ed io non conosco te, sebbene ci veda. Ma se tu credi di poterti trovare un altro compagno, fa pure, ti aiuterò». Il cieco finto ascoltava con la bisaccia rubata stretta a sé. Afferrò la mano di Istène e gli disse: «E rimani con me, diavolo». Stettero così, con le mani unite, come Efis li aveva veduti uscire dalla caserma di Fonni, e pareva aspettassero che gli parlasse, sfidandolo un poco. Trasse quindi l'involtino delle monete raccolte in quel giorno, e dopo averlo fatto dondolare davanti a loro, guardandoli e sorridendo, lo lasciò cadere in mano al cieco vero, e se ne andò. Libero. Ma aveva l'impressione fisica di tirarsi ancora dietro i compagni, e si dava pensiero di loro. Camminò tutta la notte e tutto il giorno seguente, giù lungo la vallata dell'Isalle, finché arrivò al mare. Là si gettò a terra fra due macchie di filirea e gli parve d'esser tornato al suo paese dopo aver compiuto il giro del mondo. Ma nel sonno rivedeva il cieco, curvo su se stesso, con le labbra livide semiaperte sui denti ferini, e gli sembrava che lo deridesse e lo compiangesse. «Tu credi d'esser tornato e di riposarti. Vedrai, Efis, adesso comincia davvero il tuo cammino». A misura che si avvicinava al poderetto risalendo lo stradone, sentiva un lamento di fisarmonica che gli pareva un'illusione delle sue orecchie abituate ai suoni delle feste. Tante cose lontane gli tornarono in mente, e tutte le foglie si agitavano intorno per salutarlo. Ecco la siepe, ecco il fiume, la collina, la capanna. Egli non era commosso, ma quel lamento dolce, velato, che pareva salire dalla quiete dell'acqua verdastra, lo attirava come un richiamo. Entrò. Sollevò gli occhi e subito si accorse che il poderetto era mal coltivato. Pareva un luogo da cui fosse mancato il padrone. Gli alberi erano già quasi tutti spogli dei loro frutti e qualche ramo stroncato pendeva qua e là. Zuan Antoni, seduto sotto il pergolato davanti alla capanna, suonava la fisarmonica. E tutto intorno il motivo monotono si spandeva come un velo di sonno sul luogo desolato. Vedendo l'uomo sconosciuto che si avanzava curvandosi per guardare dentro la capanna, il ragazzo smise di suonare e i suoi occhi si fecero minacciosi. «Che volete?» L'uomo si tolse il berretto. «Zio Efis!» gridò il ragazzo e riprese a suonare, parlando e ridendo nel medesimo tempo. «Ma non eravate morto? E chi diceva che eravate in America e diventato ricco e che mandavate tanti denari alle vostre padrone? Adesso il guardiano qui sono io. Se voglio scacciarvi come un ladro posso farlo, ma non lo faccio. Volete dell'uva? Prendetevela. Il mio padrone Don Predu se ne infischia di questo pezzo di terra. Ne ha tanti altri di poderi. Quello grande, di Badde Sali, che quello sì ne dà prodotto. Le frutta di qui il mio padrone le manda in regalo alle sue cugine, le vostre padrone. Ma esse stanno sempre chiuse dentro, come il riccio nella sua scorza. Oh, zio Efis, vi devo dire un'altra cosa. L'altra notte, di notte sto chiuso nella capanna perché ho paura degli spiriti e sempre sento nonna raspare alla porta. L'altra notte, che spavento! Ho sentito una cosa molle agitarsi intorno ai miei piedi. Ho gridato, ho sudato, ma poi all'alba mi accorsi che era una lepre ferita. Sì, presa al laccio, era riuscita a scappare e stava lì con la zampetta rotta e mi guardava con due occhi da cristiana. Gliel'ho fasciata la zampetta, ma poi ha avuto la febbre. Scottava fra le mie mani come un gomitolo di fuoco e si è fatta nera, nera, ed è morta. Efis si era seduto davanti alla capanna guardando lontano. «Che ne dici tu?» domandò gravemente. «Don Predu mi ripiglierà al suo servizio». Il ragazzo si fece minaccioso. «E allora dovrebbe scacciarmi? E io come faccio allora? Grigenda si sposa e se ne va? E io cosa faccio intanto? Vado a chiedere l'elemosina? No, andateci voi che siete vecchio». «Hai ragione», disse Efis, e chinò la testa. Ma la sua remissione gli rese benevolo il servetto. «Don Predu è così ricco che può prendervi lo stesso. Vi può mandare negli altri poderi, perché a me piace star qui. Qui è un bel posto, lo dice anche Grigenda». «Che fa Grigenda?» «Cucisce il suo vestito da sposa. Dimmi, Zuannantoni, Don Giacinto è venuto in paese?» «Mio cognato», disse il ragazzo con orgoglio, «è venuto, sì, questo luglio scorso. Grigenda stava sempre male, un altro poco e la trovava morta. Sì, è venuto». Tacque col viso reclinato sulla fisarmonica, gli occhi gravi di ricordo. «Dimmi tutto, puoi dirmelo, Zuannantò, io sono come di famiglia». «Sì, ecco, vi dirò. Dunque, Grigenda stava male. Si consumava come un lucignolo. Di notte aveva la febbre, s'alzava come una matta e diceva «voglio andare a Nuoro». Ma quando si trattava di aprire la porta non poteva. Capite? C'era fuori la nonna che spingeva la porta e le impediva di andare. Allora una volta sono andato io a Nuoro. Ho trovato mio cognato in un luogo che pare l'inferno, nel molino. Gli dissi tutto. Allora egli domandò 3 giorni di permesso e venne con me. Aveva preso un cavallo a Nolo, perché costa meno della carrozza, e mi prese in groppa. Era bello andare così, pareva di essere giganti. Così ha chiesto Grigenda in moglie, e così per i santi si sposano. A chi l'ha chiesta, in moglie? Non lo so, a lei stessa. Dimmi, Zuannantoni, Don Giacinto è stato dalle sue zie, dalle mie padrone? Il ragazzo esitò nuovamente. Sì, disse poi, c'è stato. Credo che abbiano litigato, perché venne fuori con gli occhi rossi, come avesse pianto. Grigenda lo guardava e rideva, ma stringeva i denti, e gli disse «questa è l'ultima volta che mi vedono». Efis non fece altre domande. Passò la notte nella capanna e, siccome era venuto su un gran vento e le canne del ciglione gemevano come anime in pena, destando paura al piccolo guardiano, egli cominciò a raccontare le storie della Bibbia, imitando l'accento del cieco. «Sì, c'era un re che, con la scusa che gli alberi sono spiriti, li faceva adorare, e anche gli animali, e persino il fuoco». Allora il vero Dio, offeso, fece sì che i servi di questo re diventassero così cattivi che congiurarono per uccidere il loro padrone. Sì, egli faceva adorare un Dio tutto d'oro. Per questo è rimasto nel mondo tanto amore del denaro, e i parenti persino uccidono i parenti per il denaro. Persino le anime innocenti adorano il denaro. Poi cominciò a descrivere il tempio e i palazzi del re Salomone. Zuannantoni si addormentò che gli raccontava ancora. Fuori le canne del ciglione frusciavano con tale violenza che pareva combattessero una battaglia. All'alba, uscendo dalla capanna, Efis infatti ne vide centinaia pendere spezzate, con le lunghe foglie sparse per terra come spade rotte, e le superstiti, un poco sfrondate anch'esse, pareva si curvassero a guardare le compagne morte, accarezzandole con le loro foglie ferite. «Prendetevi dell'uva, zio Efis», gli disse il ragazzo salutandolo pensieroso. «Se Don Predu vi rimanda qui, son contento. Così passeremo il tempo a contar le storie. E andate da Grigenda a salutarla». Ed ecco Efis che risale la strada verso il paese. L'alba è quasi fredda e le colline bianche sembrano coperte di neve. I monticelli sopra i paesetti sparsi per la pianura dopo il castello fumano come carbonaie coperte. E tutto è silenzio e morto nel mattino roseo. Ma Efis ritrovava la sua anima. E gli sembrava di tornare alla casa del suo dolore, come il figlio al prodigo, dopo aver dissipato tutte le sue speranze. Andò dritto dall'usuraia e rise, accorgendosi che, sebbene non lo riconoscesse subito, ella lo accoglieva benevolmente, credendolo uno straniero, un servo mandato da qualche proprietario per chiedere denaro. «Callina, i corvi ti becchino, non mi riconosci? Anche tu sei diminuita, però!» Ella aveva le scarpette in mano, le lasciò cadere una dopo l'altra, poi si curvò a riprenderle. «Efis, vedi? Come io ti ho maledetto, così sei andato. Hai persino mutato di vesti. Rammentati quando volevi massacrarmi. Sono sempre a tempo se non smetti. Dimmi, come stai?» «Non troppo bene. Da qualche tempo ho sempre male di testa, e il dolore e l'insonnia mi hanno ridotta così, piccola, curva, come succhiata dal vampiro.» «È giusto», pensava Efis, ma non lo disse. «È un male da cani, il male di testa, Efis mio. Ho persino promesso di andare in pellegrinaggio a San Francesco, adesso, in ottobre.» «Senti», disse Efis, che s'era seduto davanti al focolare e non accennava ad andarsene, «è inutile che tu vai in pellegrinaggio. Se hai da far penitenza, falla in casa tua.» «Io non ho da far penitenza. Se vado, vado per devozione. La mia anima è davanti a Dio, non davanti a un peccatore tuo pari.» Egli abbassò la testa. «Senti», riprese, «io ho bisogno di vesti e di denari. Tu devi aiutarmi, Callina. Se vuoi, tu puoi farlo. Io sono come il soldato che è stato in guerra. Torno, ma non posso tenere queste vesti. Dimmi almeno dove sei stato.» «Così, ho voluto un poco girare il mondo. Sono stato fino in Oriente, dove c'era il tempio e la casa del re Salomone. Questa casa era tutta d'oro, con le porte che avevano per pomi melagrane d'oro, e i piatti e i vasi erano d'oro, e persino le chiavi e i pali per fermare le porte erano d'oro.» La donna lo guardava di sott'occhi mentre infilava i lacci nuovi alle sue scarpette senza buttar via i vecchi che, a legare qualche cosa, ancora potevano servire. Perché egli parlava così, con un accento cadenzato da mendicante? Si burlava di lei o aveva la febbre? «Efis, anima mia, il girare il mondo ti ha consumato le scarpe e il cervello.» Tuttavia gli prestò i denari. Egli però non se ne andò. «Non posso uscire così, presentarmi alle serve beffarde di Don Predu. Bisogna che tu mi procuri le vesti. Va, cosa pensi quando non dormi? Va, va, sei cristiana anche tu.» «Come anch'io? Più cristiana di te, anima mia. Io non ho mai lasciato la mia casa per correre il mondo da vecchia. Se non smetti, prendo il palo, Callì, bada.» Per tutto il giorno continuarono a insolentirsi, un po' scherzando, un po' sul serio. Ma nel pomeriggio ella uscì e comprò un costume quasi nuovo da una donna il cui marito era andato in America.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.